Di nuovo in diretta su TMV Radio, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
Dopo, ciao Francesco,
reduci da una bella panoramica con il direttore Paolo De Paola, pronti tra poco ad andare nella redazione di tuttomercatoweb.com per un po' di mercato, per degli ultimi aggiornamenti. Intanto leggo proprio da tuttomercatoweb.com: Bissek rifiuta Crystal Palace e Premier, l'Inter rilancia e chiede almeno 40 milioni. In attesa di una risposta definitiva per quanto riguarda Lookman, ci sono degli interessamenti per i giocatori di Kiev. Tra questi spicca Jan Bissek, con un tentativo del Crystal Palace andato a vuoto per un'offerta da 32 milioni di euro. Al contempo anche l'Inter si è fatta sentire, ha replicato chiedendo di più, almeno 40 milioni, per considerare l'eventualità di una cessione. Questo perché Bissek nel corso di 2 anni in nerazzurra ha dimostrato grande eclettismo in mezzo al campo. Comunque i piani dell'Inter sono chiari: senza un'uscita la linea arretrata rimane intatta, Stefano. Perciò con una batteria di difensori composta da Bastoni, De Vrij, Acerbi, Bissek, Pavard e Carlos Augusto, per Palacios non c'è spazio invece ed è destinato ad essere parcheggiato altrove.
Beh, non mi sembra male, insomma, no?
Prima, qualche giorno fa, facevamo la lista, no, del parco attaccanti, il parco difensori, mi sembra bello.
Il centrocampo non è male, quindi l'Inter sta lì.
Mentre per quanto riguarda invece Leoni, visto che sì, se ne parla, il Parma avrebbe rifiutato un'offerta dalla Premier di 35 milioni. Sì, perché scritto stamattina il Corriere dello Sport, ha pensato di chiudere il colpo qualcun altro per il difensore classe 2006, è arrivata un'offerta dalla Premier da 35 milioni, proposta declinata non per via della cifra non ritenuta congrua, ma per la volontà del ragazzo di rimanere a giocare in Italia, anche in vista del Mondiale 2026 che verrà, speriamo. Aggiungo io, la dirigenza interista adesso deve venire a capo della situazione e farsi avanti con una replica economica al tentativo altrui, e l'idea sarebbe quella di mettere sul piatto la stessa somma, ossia 35 milioni. Io credo che a questo punto, non ho letto queste due notizie a caso, perché se magari dovesse uscire Bissek a 35-40 milioni, si prende quelle e
o altrimenti può fare una formula con l'obbligo condizionato, mettere in esercizio successivo, visto che la spesa, diciamo, imminente, quella ingente, quella significativa, la dovrai mettere da parte per comprare, per acquistare Lookman. Io credo che Lookman e Leoni siano i due obiettivi dell'Inter, poi vedremo quando saranno fatti, se arriveranno, però io credo che gli obiettivi sono questi. Poi se riuscirà a prendere questi due, bene, altrimenti l'Inter farà poco o niente, anzi quasi niente. Quindi Lookman e Leoni, questi sono gli obiettivi dell'Inter.
C'è in corso invece a Torino la conferenza stampa di Marco Baroni, dove c'è anche il presidente Cairo, che però, insomma, è stato anche molto ristretto nella presentazione. Ha detto: era tanti anni che non facevamo una conferenza stampa qui, l'ultima era con Juric 4 anni fa, non faccio grandi premesse, lascio la parola al mister.
Ma lui, vedi, è proprio, capito, è sintetico, è pratico.
E così il mister, che tra l'altro ha parlato: obiettivi, non faccio nessun proclamo, solo lavoro e dedizione. Queste le prime parole di Marco Baroni, che insomma, caro Stefano,
una brutta squadra il Torino, Francesco, sta facendo un Bocuala, questo marocchino trequartista davanti, Zapata adesso vediamo come tornerà, insomma non ha una cattiva squadra, sono curioso, sai, incuriosisce, ha un calendario terrificante.
Certo, quello sicuramente.
fino a ottobre
non è facile. Scusami,
con
invece,
l'elmetto.
Da Baroni?
Aspetto con buone cose. Io credo che poi si possa integrare molto bene, ambientare molto bene insomma, voglio dire, quello che è stato lo spirito granata, no? Insomma, una persona che poi è un ottimo allenatore. E ripeto, il primo obiettivo del Torino, di Cairo, deve essere quello di riconquistare i tifosi, come? Tanto attraverso i risultati, il Torino, i torinisti proprio possono, attraverso il bel gioco, cioè un gioco che sappia coinvolgere, trascinare, portare la gente allo stadio, avere anche un po' d'orgoglio, vado a vedere Torino, mi vado a divertire, ecco, questo deve essere il primo obiettivo. Esatto. Poi quello che viene viene, tanto io dico, Torino è arrivato 12esimo, sì, quello è, insomma, non è che poi magari facendo così ci arrivi all'obiettivo, e io credo che con Baroni si possano divertire i tifosi.
Allora, andiamo in redazione a tuttomercatoweb.com, lo facciamo con vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lore, ben ciao, ritrovato. Lorenzo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Allora, prima di andare sulla Juve, Lore, ho visto una news appena uscita su tutto esatto. Mercato Web, su Lookman, sì. Quindi ti do subito la parola.
Sì, sì, esatto, perché insomma si sta un po' muovendo la questione Lookman. Abbiamo sentito un po' sia l'Atalanta che l'Inter. Allora, da una parte c'è l'Atalanta che ancora non ha risposto alla proposta scritta, no? Quella di cui ha parlato Luca Percassi pochi giorni fa, a margine della presentazione di Anor, insomma, quando raccontò di aver ricevuto la prima vera offerta scritta da parte dell'Inter. In giornata arriverà la risposta dell'Atalanta, che comunque sarà negativa, e quindi dall'altra parte l'Inter però fa sapere, in base a quello che abbiamo raccolto, che non rilancerà. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire, insomma, che si va un po' allo scontro tra i due club, no? Perché da una parte l'Inter era sicura o quasi di arrivare a Dama con l'offerta fatta, dall'altra parte però l'Atalanta dice no, questo non ci basta ancora, ripetiamo, non è arrivata la risposta ufficiale da parte dell'Atalanta all'Inter. Però andando allo scontro, che cosa succede? Succede che difficilmente poi si potrà sbloccare qualcosa se uno dei due non fa un passo, e il passo credo lo debba fare l'Inter. Che magari sta avvisando l'Atalanta dicendo guarda, non noi possiamo andare anche su altro, però sappiamo benissimo che l'Inter insomma ha come obiettivo quello di Ademola Lookman. Quindi la situazione adesso è questa, in attesa appunto che possa succedere qualcos'altro nel corso delle prossime ore.
E un po' magari loro lo possiamo interpretare come un cambio di strategia stavolta dell'Inter, no, dire guardate che noi far capire che non si vuole rilanciare perché evidentemente non giocano a quest'asta e non stanno, diciamo, non vogliono vogliono forse mettere un po' di timore nei confronti dell'Atalanta per dire guardate che noi a certe cifre non ci arriviamo, o volete darcelo così oppure arrivederci, grazie. Non lo so ragazzi, adesso si va ormai ad interpretazione di ogni cosa. Allora, che ne pensi?
Sì, no, ma il discorso è molto semplice, l'Inter può dire quello che vuole. Però l'Atalanta insomma non è che se non vende il giocatore all'Inter si strappa i capelli, quindi io credo che sia l'Inter che vuole a tutti i costi il giocatore, e secondo me deve prendere a tutti i costi il giocatore per mettere un po' di pressione anche al Napoli, che comunque sta facendo un signor mercato e fino a prova contraria ha lo scudetto cucito sul petto. Quindi non lo so, io fossi nell'Atalanta sarei bello tranquillo e sereno, perché insomma l'Atalanta ha già ceduto Retegui, non ha bisogno di soldi assolutamente, ha un giocatore scontento, questo è fuori discussione, però la domanda che vi faccio è più facile ricucire con Lookman dicendo guarda Ademola, l'Inter che tanto ti voleva si vede che non ti voleva così tanto, e ci ricolleghiamo anche alle parole di Comolli di ieri su UEA, più o meno, oppure è l'Inter che comunque sia deve fare un passo per dare a Lookman ciò che gli ha promesso, perché di fatto io credo l'Inter, avendo trovato l'accordo con Lookman, sia già andata, no, dal giocatore a dire guarda ti prendiamo, perché altrimenti cosa fai in tavolo una trattativa sul contratto per che cosa. Quindi insomma non so se a rimetterci sarebbe l'Atalanta, io credo che ci rimetterebbe di più l'Inter.
Sei d'accordo, sì, Stefano? Siamo tutti d'accordo su questo. Per pochi milioni, poi ovviamente si fanno i conti con i soldi degli altri. Però va bene, ok. Questo per quanto riguarda, ribadiamo per Lore, la risposta ufficiale dell'Atalanta arriverà, e la percezione che possa essere ancora una volta negativa. Andiamo sulla Juve, perché insomma anche qui temi caldi. Rispetto a questa situazione, però sembra muoversi qualcosa anche qui in senso negativo, anche qui percezioni non troppo positive per quanto riguarda gli altri affari, a partire da Colomuani.
Ma allora sono arrivate delle insomma tante risposte ieri da parte di Comolli. Allora io vi dico la verità, a me Comolli per il momento non mi sta convincendo, perché ci racconta un po' di aria fritta, no? Non ci sta dicendo niente di nuovo, cioè ci viene a dire che Douglas Luiz ha mancato di rispetto a tutti, bene, lo sappiamo anche noi, ha chiesto scusa, benissimo, ma perché non è arrivato? Cioè perché te società Juve permetti a un giocatore di non presentarsi al ritiro e non sei sicura che si presenterà al ritiro. Insomma, questa è una figuraccia fatta dalla Juve, secondo me, che un giocatore non si presenta al ritiro, e quindi questo è un primo passo. Poi ci ha raccontato il direttore sportivo che arriverà a settembre-ottobre. Bene, i direttori sportivi secondo me devono arrivare per fare il mercato, non quando il mercato chiude, e questo è un altro discorso. Ci ha parlato di Vlahovic: se arriva l'offerta giusta va via, benissimo, lo sappiamo tutti, cioè non ci stai dicendo niente di nuovo. E in più fa anche una sorta di minaccia, no? Perché ho detto a UEA di stare attento, perché se il Marsiglia ti vuole ti deve prendere, perché se poi rimani da solo noi non spingiamo nessuno a cedere. Insomma, facciamo un po' la tara delle parole di Comolli e delle parole della gente di UEA, che ha detto lui lo voleva cedere per forza in Premier League e noi in Premier League non ci vogliamo andare. Ecco, arriviamo a metà strada e capiamo che comunque questo è un altro caos, perché la Juventus non ha a chi cedere UEA, non ha i soldi che potrebbe incassare la cessione di UEA e non può prendere i giocatori in entrata. Su Colomoni ci ha detto: sì, stiamo parlando con il PSG, i rapporti sono buoni, e non c'è niente di nuovo neanche in questo. È lo stesso, cioè, Giuntoli ci diceva le stesse cose prima di essere allontanato, che stava già parlando con il Paris Saint-Germain, che il Paris Saint-Germain lo voleva cedere a titolo definitivo e che si provava con il passare del tempo a convincere i francesi a non cedere a titolo definitivo, perché di fatto non c'è nessuno che vuole Colomoni, e di aprire all'ipotesi prestito con obbligo condizionato. Ed è questa la strategia che sta adottando la Juventus. Non trovo parole veramente convincenti da parte di Comolli, che ci dice: sì, possiamo arrivare primi o secondi, ma lo capiremo dopo le prime partite. E grazie anche per questo. Insomma, anche noi lo capiremo dopo aver visto 3 o 4 partite la Juventus, se la Juventus potrà lottare per lo scudetto. Non so cosa ne pensate voi, ma per me non c'è niente di succoso nelle parole di Comolli. Ci ha raccontato cose che di fatto sapevamo già, o comunque cose alle quali potevamo arrivare tranquillamente.
Sì, è soltanto praticamente confermato, Stefano, quello che ci stiamo raccontando, sì, ormai da giorni.
Sì, no, c'è altro da aggiungere, se non poi va a fare questo tipo di valutazioni. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, negli scorsi giorni, Lorenzo, sul fatto che, voglio dire, non è che se uno ha sbagliato oppure ha speso un sacco di soldi e magari i giocatori non sono stati all'altezza della situazione, tu butti tutto all'aria. È anche un compito di un manager, di un direttore generale che confina con un amministratore delegato che è sensibile ai conti, dire: ma non si può salvare qualcosa? Dico Maines, dico Gonzalez, cioè, voglio dire, tanto io capisco che la pressione dei tifosi dice: ah, non vogliamo più vedere su in campo Nico Gonzalez, per carità, basta con Douglas Lewis, con Maines e via dicendo. Però secondo me ci deve essere un obbligo morale, un obbligo, insomma, voglio dire, professionale, da parte di un dirigente di primissimo piano, di valutare anche se si può recuperare qualcosa, difendere il patrimonio, rilanciare qualche calciatore. O no?
Ti faccio mettere il punto, Lore, subito, un attimo solo, perché coinvolgo e ti fa sentire anche l'opinione di Stefano Discreti, che è con noi. Stefano, ciao, ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Allora, hai ascoltato praticamente tutto, Stefano, prima di salutare Lorenzo, però volevo chiedere anche a te, insomma, cosa ne pensi di tutto quello che si è detto fino adesso?
Ma io penso che è chiaro il perché Antonio Conte abbia deciso di rimanere a Napoli e abbia rinunciato alla corte della Juventus. In questo momento mi sembra molto chiaro, no? Visto quello che stiamo vedendo nel mercato della Juve, che c'è grandissima confusione. Quindi, come giustamente avete evidenziato, non c'è una chiarezza su niente. Sentivo il commento in precedenza a dire: se Vlahovic arriverà una bella offerta, lo vendiamo, se no niente. Sarei stato capace anche io se mi prendevano come direttore sportivo. Quindi
Lore, vai, poi ti lascio al tuo lavoro.
No, ma è così, cioè non trovo niente, guarda, non trovo, perché spesso, no, ci lasciamo anche un po' abbindolare da quelle che sono interviste molto lunghe, no, perché non parlano mai, quindi le stiamo lì a sentire. Ma cioè, sono d'accordo con Stefano, no? Nel senso, ma noi sono settimane che purtroppo parliamo del niente, perché non ci sono grosse cose, no? E quindi sulla Juve abbiamo sviscerato talmente tanti argomenti e ne abbiamo analizzati in talmente tanti modi che alla fine quelle cose, e l'abbiamo dette o prima o dopo o durante, cioè non è una, non ci sono novità. Cioè, ci avesse detto ho un'offerta per Vlahovic, oppure Vlahovic lo valuto per 10 milioni e lo do via, oppure guarda si faccia avanti chi vuole Nico Gonzalez, perché per Nico Gonzalez voglio 25 milioni e sono pronto a cederlo domani. Questi sono discorsi. Ma se, secondo me aria fritta, ieri si è parlato di aria fritta, sono convinto di questo.
Lorenzo, grazie.
Ok, no.
Sì, tanto... Vai Stefano, vai.
Per chiudere il discorso, cioè sarebbe stato carino perlomeno se fosse stato detto, se non arriverà un'offerta per Vlahovic con il giocatore faremo questo piuttosto che quest'altro.
Esatto. Cioè,
che fa se la Juve non arriva un'offerta fino alla fine, che fa? Non prende un'alternativa? Cioè, il giocatore gioca a scadenza di contratto l'ultimo anno, cioè, questo è quello che ci lascia un po' perplessi, no?
Va bene, continueremo a parlarne. Lore, intanto grazie.
Ciao, Lorenzo.
Buon lavoro a te, alla redazione di tuttomercatoweb.com. Grazie al vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Questa è una situazione particolarissima, però Stefano, riparto da te, discreti. A questa Juve, a prescindere dai tanti problemi, le priorità, a parte Colomuani, vedendo insomma in questo momento la situazione, qual è la priorità per rendere più forte questa Juve sul mercato, detto che, come diceva Stefano, invece in pallomeni in queste ore, di fatto i giocatori da valorizzare ce li avresti?
Ma il discorso è chiaramente capire intanto veramente che cosa vuole fare la Juventus di quei calciatori che l'anno scorso hanno sbagliato, no? Cioè, perché a volte una stagione uno la può sbagliare, ci sono tante situazioni, cioè capire ad esempio, allora Douglas Luiz, che si fa? Si vende, è arrivato in ritardo, multato, cioè non si fa così e tutto il resto, ok, l'hai pagato 50 milioni, che cosa riesci a fare tu quest'anno se lo vendi? Non lo so, in prestito, tutto quanto, cioè che alternativa riesci a prendere a Douglas Luiz? Perché il fatto è sempre un po' questo, ritorniamo, poi ci ricolleghiamo a Vlahovic, cioè se io non riesco a trovare un'alternativa in avanti a Vlahovic, perché per comprare un giocatore al posto di Vlahovic ci vogliono molti soldi, io provo magari a fare un prolungamento di un anno come ha fatto il Napoli con Osimhen, magari provo una soluzione alternativa, cioè io non credo che ci siano molti giocatori in Europa che potenzialmente stimolati siano superiori a Vlahovic. Quindi alla fine io provo a recuperarlo, se devo andare a investire 60, 70, 80 milioni di un giocatore che magari poi non fa differenza, provo a recuperare Vlahovic, o perlomeno provo a prolungare di un ulteriore anno e poi quello che sarà, sarà. Cioè, posso comunque,
cioè, tu insisteresti con Vlahovic?
Ma per me sì, cioè per me era fondamentale, ma ovviamente non adesso. Cioè bisognava fare un discorso, non appena arrivato Tudor soprattutto, visto che Motta l'aveva proprio ormai svalutato del tutto. Quando era arrivato Tudor doveva fare un'operazione stile Capello con Trezeguet nel 2004, quando Trezeguet aveva salutato tutti allo stadio, aveva fatto il gesto polemico che andava via, Capello è arrivato, gli ha detto ma dove vai? Tu per me sei fondamentale nel mio gioco, trova un accordo con la società, tu sei un giocatore fondamentale. Ecco, se Tudor ad esempio avesse fatto qualcosa di questo tipo con Vlahovic, io credo che ci sarebbero state le possibilità per trovare un punto di accordo. È ovvio che se tu non lo fai giocare e poi alla fine è chiaro a tutti che basta, non se ne può più, dove vai? Speriamo che te ne vai presto, è difficile trovare una soluzione. In questo momento alla Juventus manca sicuramente un regista di centrocampo, perché è chiaro che se tu nemmeno vuoi provare a recuperare Douglas Luiz, dovrai trovare un'alternativa a Douglas Luiz. Però poi alla fine anche lì è con che fondi lo trovi. Cioè, sento dire Yulman, no, no, nel senso, il giocatore che è stato scovato da Cordino ha delle cifre tipo 50.
A questo punto mi tengo e valorizzo Coop Miners, così coinvolgo anche Stefano in pallomeni. Cioè, rispetto che andare a prendere, no?
Stefano invoca il regista in mezzo al campo, io lo invoco fuori dal campo. Cioè, magari ecco una figura tipo Giorgione Chiellini che possa legare, anche creare un'empatia in una squadra in cui sta, secondo me, si sta affievolendo questo spirito di, insomma, voglio dire, non è detto che i Douglas Lewis, i Comines e i Nico Gonzalez siano dei bidoni, è questo che io metto in discussione, cioè magari si può salvare lì qualcosa. Stefano per esempio è dell'avviso che Vlahovic debba rimanere alla Juventus, ma quella è un'altra storia, credo che sia una storia finita, conclusa, e che è stata gestita male, continua ad essere gestita ancora peggio, insomma, voglio dire, poi magari si risolverà, però è stata gestita male, un anno dalla scadenza del calciatore, i mal di pancia, gli ha fatto capire già da un anno e mezzo che aria tirava, cioè nel senso che non è più, no? È sopportato in casa, no Stefano? Quindi alla fine il caso Vlahovic è un caso Vlahovic, però ti sei infognato su sto caso Vlahovic, si è parlato di Vlahovic nell'ultimo mese e mezzo quasi sempre esclusivamente di Vlahovic, questo è stato l'errore. E poi andare dietro anche ai tifosi, adesso con tutto il rispetto per i tifosi, io capisco, però io, se io sono un manager devo valutare chi posso salvare da una campagna acquisti che magari posso giudicare per disastrosa.
Sì, però Vlahovic,
però se non è che io vengo, prendo il posto tuo Stefano e dico ah hai sbagliato, cerco di salvare quello che ho speso, questo deve fare un direttore generale, un amministratore delegato, non è che può andare a spendere altri 200 milioni, non lo può fare, in questo momento la Juve non lo può fare, allora serve un colloquio con Vincenzo, insomma serve richiamare un po' quell'anima bianconera per salvare il salvaggio, cioè Chiellini, insomma voglio dire deve essere coinvolto, ma con Tudor, chi ci parla di calcio con Tudor, questo voglio sapere, questa, tu invochi il regista in mezzo al campo, io invece auspico che ci possa essere solo il regista fuori dal campo che possa sussurrare, no? Come si dice, possa consigliare Comolli, o almeno che è un'entità, è diventato Comolli inavvicinabile, con cui è una persona con cui non si può parlare. Non lo so come, cioè, chiudo dicendo Stefano che se tu fai i compartimenti, cioè separi, no, i settori, però non li colleghi, non fai mai, cioè non arrivi mai all'obiettivo. Cioè se la squadra la lasci lì, questa è la squadra, poi noi facciamo i dirigenti, lì ci sono i conti, e secondo me è tutto un insieme, poi magari sarà così, però ecco, da fuori, da osservatore, credo che i problemi della Juventus siano non bocciare la campagna, vedere se si può salvare qualcosa, invece mi sembrano sempre trattative contro, questo non piace ai tifosi, meno male, allora è meglio così, noi come facciamo, ma come li piazzi Douglas Lewis, chi lo vuole? Con Miners, Nico Gonzalez, non è facile piazzare questi calciatori, venderli o svenderli,
no,
addirittura.
No, infatti il problema della Juve in questi ultimi due anni è stato che praticamente hanno ceduto solamente i giocatori della next gen, perché sappiamo benissimo che i giovani con un basso ingaggio sono molto più semplicemente da vendere, no? Il problema è quando rivendi un giocatore come Nico Gonzalez nel momento che gli hai portato l'ingaggio a 3-4 milioni di euro l'anno dopo una stagione di questo tipo, è ovvio che è là tutta la cosa, ma la cosa che veramente sono d'accordo con te Stefano è il discorso di dire ok, Nico Gonzalez ha fallito alla Juve, dico tanto per dire, ok, l'alternativa quale sarebbe?
Non
prendere,
c'è.
Allora, se prendo e vendo Nico Gonzalez, allora dico magari stanno dicendo
l'alternativa con Miners qual è? Ce l'hai dentro,
appunto, c'è.
Ce l'hai all'interno, non lo fai giocare, lo metti in panchina, però non c'è.
Questi giocatori che un anno fanno bene, forse anche due, però in delle squadre che non hanno quella pressione che c'è.
Vabbè, ma Stefano, ma adesso Douglas Lewis, al netto della stupidaggine che ha fatto, della scemenza intollerabile, vabbè, ha fatto una cosa che non doveva fare, ha pagato la multa, benissimo, ma voglio dire, mai stato visto con continuità sul campo Douglas Lewis? Quante volte ha giocato? No, quanti minuti ha fatto? È giudicabile?
Appunto, ma assolutamente no.
Con Miners non ha fatto la preparazione lo scorso anno, giusto Francesco?
Sì, assolutamente.
È partito male, alla fine in una squadra che non si capiva niente, c'era un casino che... C'erano 10 capitani, c'era un capitano a tu, cioè c'è stato un caos totale. Un giocatore, anche se pur bravo, si può perdere. Ma voglio dire, io non boccerei. Perché uno deve bocciare dei calciatori dopo una stagione in cui nemmeno hanno giocato tanto? Nemmeno hanno giocato tanto. Forse Nico Gonzalez, ma io Nico Gonzalez ho visto fare un mazzo in campo. Magari faceva un casino, una confusione, però non ha mai lesinato energie, cioè ha sempre dato il massimo. Cioè, valutare tecnicamente. Ecco, una valutazione tecnica per salvare magari degli elementi che hanno deluso, certamente, nella passata stagione, ma che possono essere valorizzati, perché li devi buttare in un secchio o no? Io non lo so, a me sembra allucinante. Così, poi... sono fuori dal
anche
progetto.
Perché butti del secchio tutti quei milioni che hai speso un anno fa.
Ma è quello che devi valutare. Cioè, secondo me Oh, non lo so, io poi magari sono io che sto dicendo una solidaggine, sicuramente.
Non ho mai visto una squadra in Italia vincere cambiando 7-8 giocatori.
Sai, se c'è una montagna di soldi, sai, il Paris, o che ne so, il Manchester United che ha comprato da Cugna e l'altro, ha speso 150 milioni per due giocatori, allora sai che c'è? Ma chi se ne frega, cioè talmente tanti soldi che lo posso fare. Ma non mi sembra che sia il caso della Juve. Ecco, questo
no, è quello. Cioè, se tu riesci pure anche a vendere, diciamo, il Vlahovic di turno a 10 milioni di euro, ma chi prendi poi? Cioè, con quella cifra? Chi prendi se non hai budget? Poi corri il rischio...
Poi UEA! Ma non è buono UEA. Cioè, voglio dire, una rosa dove tu alla fine c'hai dei competitor. Magari ancora devi ancora... Tudor si deve orientare, devi far diventare più efficace sta squadra. Ma più buoni giocatori hai, mica ti sto parlando di fenomeni, ma più buoni giocatori hai in rosa, meglio è. Di fare tre su tre fronti. Io non lo so. Cioè, UEA liquidato così. Bangula, vabbè, l'hai ceduto più o meno bene, adesso non lo so. 10 milioni per Werder Bremen?
Sì, 10 milioni.
Vabbè, ho capito. Viene dalla Next Gen, hai fatto una plusvalenza, no?
Sì. Mi devo fermare. Peccato, Stefano, grazie.
Ciao,
come
Stefano,
sempre, grazie.
Ci sentiamo presto.
Ricordami che poi, Stefano, invece in Pallomeni devo leggerti una cosina su Echeverri, perché io ne devo parlare anche oggi.
Ma
mi dispiace.
Vedi, c'è pure Latini, che è gironzola.
Va bene, torniamo tra poco.